Care sorelle, cari fratelli, buongiorno. Questa mattina leggeremo il capitolo 34 di Deuteronomio. È il capitolo cui il Dio concede a Mosè una grande consolazione. Deuteronomio, capitolo 34. Vedremo un po' della vita di Mosè questa mattina e poi alla fine faremo riferimento a questo che Dio gli concede, che è qualcosa analogo anche per noi. Poi Mosè salì dalle pianure di Moab sul monte Nebo, in vetta al Pisga, che è di fronte a Gerico, e il Signore gli fece vedere tutto il paese, Galad fino a Dan, tutto Neftal, il paese di Efraim, il paese di Manasse, tutto il paese di Giuda, fino al mare occidentale, la regione meridionale, il bacino del Giordano e la valle di Gerico, città delle palme, fino a Soar. Il Signore gli disse, questo è il paese riguardo al quale io feci ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, questo giuramento, io lo darò ai tuoi discendenti. Te l'ho fatto vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Mosè, servo del Signore, morì là, nel paese di Moab, come il Signore aveva comandato. E il Signore lo seppellì nella valle nel paese di Moab, di fronte a Bet Peor, e nessuno fino ad oggi ha mai saputo dove è la sua tomba. Mosè aveva 120 anni quando morì. La vista non gli si era indebolita e il di vigore non gli era venuto meno. I figli di Israele lo piansero nelle pianure di Moab per 30 giorni. Si compirono così i giorni del pianto per il lutto per Mosè. Giosuè, figlio di Nun, fu pieno dello spirito, di sapienza, perché Mosè aveva imposto le mani sul suo capo. E i figli di Israele gli ubbidirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. Non c'è mai più stato in Israele un profeta simile a Mosè, con il quale il Signore abbia parlato faccia a faccia. Nessuno è stato simile a lui in tutti quei segni miracolosi che Dio lo mandò a fare nel paese d'Egitto, contro il Faraone, contro tutti i suoi servi, contro tutto il suo paese. Né simile a lui in quegli atti potenti, in tutte quelle grandi cose tremende che Mosè fece davanti agli occhi di tutto Israele. Dicevo, come Paolo scrive ai Corinzi al capitolo 10, le cose avvenute per l'addietro, le cose che sono successe a loro, sono per il nostro ammaestramento. Quindi vedremo un pochino quello che è la formazione di Mosè, il suo cammino, il peccato che gli valse l'esclusione di entrare nella terra promessa e la consolazione finale che Dio gli concede. Su Mosè si sono dette molte cose, si è scritto molto, dalla sua nascita e il soggiorno del popolo in Israele. Tutti credo che abbiamo letto i primi capitoli di Esodo dove ci viene raccontato questo fatto. Ora, Mosè nasce in un periodo particolare. In Egitto era cambiato il faraone, ce n'era un altro, e sembra che la storia coincida con questi fatti. Solo che il nuovo faraone stabilisce delle leggi razziali contro Israele, perché erano troppo prolifici e quindi avevano paura di essere conquistati per il numero delle persone. Così ordina che i figli maschi fossero uccisi. E Mosè nasce in questo periodo. Non succede questo a suo fratello Aaron, di 3 anni più vecchio, come dice al capitolo 7, verso 7. Questo Aronne sposa Elisceva, una donna della tribù di Giuda, dalla quale ha 4 figli, Nadab, Abiù, Eleazar e Itmar. 2 dei suoi figli moriranno davanti al Signore quando offrirono fuoco non consacrato. Levitico 10, se lo volete andare a vedere, una pagina triste per Aronne, che non potrà partecipare ai funerali dei figli come sommo sacerdote per non essere contaminato. Queste erano le regole della santità di Dio che aveva dato. E quindi faremo bene a meditare anche noi su questo, quando camminiamo i nostri passi là fuori, dove siamo, con chi siamo. di Miriam, che noi chiamiamo Maria, la sorella, ma c'è una grossa differenza tra le due desinenze, perché Miriam significa ostinazione, rivolta, mentre per Aaron il significato del nome è brillante. Difatti, quando Mosè dice che lui non era un oratore, dice: ma c'è tuo fratello che parla bene. Questo per dirci come i nomi. Non so se una volta i nomi li davano appena nati o quando i figli cominciavano a parlare, a muoversi, perché veramente vedere come sono bene abbinati ai personaggi mi sconvolge a volte. Quindi Miriam non solo è questo, ma è anche una ragazzina sveglia. Difatti lei viene incaricata, molto probabilmente è già adolescente, una decina d'anni, perché viene incaricata di seguire il fratello nella cesta su lungo il bordo del fiume, dove veniva posato per non essere stato ucciso, quindi dove veniva nascosto, dove la madre l'aveva messo. Quando la figlia del faraone lo vede, capisce subito che è il figlio di un ebreo, non è che era un segreto, ma a quei tempi, sia in Egitto che in altre parti, gli schiavi ebrei erano molto apprezzati perché erano svegli, soprattutto venivano usati nell'amministrazione, questo ci dice la storia normale. Quindi non c'era nessun problema. Questa lo piglia, lo guarda, e Miriam, la ragazzina sveglia, va lì subito, fa, dice: allora la sorella del bambino, Esodo 2:7, disse alla figlia del faraone: devo andare a chiamarti una balia tra le donne ebree che allatti questo bambino? Cioè, vedete come era. Quindi Mosè cresce alla corte egizia e, come ci dice Stefano, fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani, Atti 2, verso 22. Dice: divenne potente in parole e in opere, tranne questo piccolo problema dell'essere un oratore, non aveva, che si dovrà farsi servire da Aronne. Gli spiegava qual era l'argomento e Aronne poi lo elaborava e lo illustrava sia al popolo che davanti a Faraone. C'è un certo periodo che ci dice la lettera agli ebrei che Mosè rifiutò per fede di farsi chiamare figlio della figlia di Faraone con tutti gli onori che questo comportava. E quindi all'età di 40 anni andò a far visita ai suoi fratelli. Questo sempre nel capitolo 2. E lì succede un fattaccio. Mosè vede che un guardiano sta sul film, ci hanno fatto vedere, sta frustando, sta altro, ma sta angariando un ebreo e ne prende le difese e ci scappa l'omicidio. Ma quello che scopre ancora peggio Mosè, che pensava che presentandosi lì, con quella che era la sua autorità che veniva dall'essere allevato presso la famiglia di Faraone, di essere accettato dai suoi fratelli come un condottiero, come un liberatore. I suoi fratelli proprio non ne vogliono sapere. Dice: chi ti ha costituito su di noi? E quindi questa è la prima delusione. Vede che 40 anni di istruzione in tutta la scienza, la sapienza degli egiziani non valgono niente. Non solo questo, ma il fatto dell'omicidio è risaputo. E così Mosè, per salvarsi, fugge. E sempre Stefano ce lo ricorda al capitolo 7 di Atti, al verso 29. Dice: a queste parole Mosè fuggì e andò a vivere come straniero nel paese di Madian, dove ebbe due figli. Quindi spesso non consideriamo che anche noi, come Mosè, qualche volta battiamo la faccia contro il muro. Da chi pensiamo di avere sostegno, che sia interessato, che possa capire, apprezzare, non gli interessa niente. Ed ecco che siamo un pochino sconcertati, soprattutto io, rimaniamo confusi, direi, davanti a Dio, con delle domande che non trovano risposte. E questa è l'esperienza di Mosè, l'esperienza direi comune, non solo a me, ma credo a ognuno di voi. Mosè inizia, al capitolo 3, a pascolare le pecore del suocero di Jetro, sacerdote di Madian, che gli dà una figlia come moglie. Ma succede una svolta, dopo 40 anni di peregrinaggio nel deserto, dietro alle pecore, e Dio pensa che i suoi fratelli in Egitto avevano finalmente bisogno. Dice, io ho visto i dolori che gli strappano i suoi aguzzini. E così scrive Stefano, al capitolo 7, verso 35 del libro degli Atti. Questo Mosè che avevano rinnegato dicendo, chi ti ha costituito capo e giudice? Proprio lui, Dio mandò loro come capo e liberatore, con l'aiuto dell'angelo che gli era apparso nel pruno. Molto probabilmente gli anziani al tempo di Mosè, quando succede l'omicidio, erano già morti, ma i figli erano vivi. E come succede nelle società tribali di allora, ma anche oggi, basta che noi prendiamo il giornale di 20 anni fa, 30 anni fa, sappiamo che cosa è successo, se non ce lo ricordiamo, no? Ricordavano questo episodio di Mosè. E Dio manda Mosè. Non solo, potremmo dire con una certa ironia che Mosè si prende la sua rivincita su i fratelli. C'è solo una cosa che nel servizio di Dio non ci sono rivincite. Nel servizio di Dio si va quando Dio manda, e si va per servire. Il Mosè di 40 anni prima non c'è più. Al capitolo 12 di Numeri è detto che era l'uomo più umile e mansueto. Quindi non si presenta ai fratelli, dice, scusate, siete sbagliati l'altra volta. No, no. Si presenta lì, dicendo che Dio lo aveva mandato per liberarli. E anche in quel caso trova delle difficoltà. Comunque, questo è il suo cammino. Questa è la sua preparazione. Il cammino è alquanto difficoltoso, perché non solo con i suoi fratelli, l'abbiamo già visto qualche domenica fa, ma anche con Faraone. È un cammino non privo di critiche, di attacchi a quello che era l'autorità che Dio gli aveva dato. E Michea ci ricorda, e ricorda al popolo di Israele, il profeta Michea, al capitolo 6, verso 4, che ricorda al popolo di Israele, sono io infatti che ti ho condotto fuori dal paese d'Egitto, ti ho liberato dalla casa di schiavitù, ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria. Per il popolo di Israele era chiaro che Mosè era il loro condottiero, che Aronne lo sosteneva come servizio sacro per quanto riguardava il rapporto con Dio, e di Maria è detto che era profetessa. E basta leggere il capitolo 15 di Esodo. Ma Mosè è anche un uomo molto accorto. Quando si presenta a Amalek, chiede a Giosuè di preparare una squadra, un esercito per andare a combattere. È un tipo che usa le risorse. Molto probabilmente per Giosuè quella è stata molto utile per quando diventerà il condottiero che lo introdurrà a Israele nel paese promesso. Mosè è un uomo equilibrato. Sa anche delegare. E è l'uomo che Dio ha cercato per questo. C'è un'altra cosa, Mosè si fa carico di tutte le istanze del popolo, è pronto a intercedere. Ce n'è una che mi ha colpito in modo particolare in Esodo, al capitolo 32, scusate. Quella del vitello d'oro. Al verso 30. L'indomani Mosè disse al popolo, voi avete commesso un grande peccato, ma ora io salirò dal Signore, forse otterrò che il vostro peccato vi sia perdonato. Mosè dunque tornò al Signore e disse, ahimè, questo popolo ha commesso un grande peccato, si è fatto un dio d'oro, non di meno perdona ora il loro peccato, se no ti prego, cancellami dal tuo libro che hai scritto. Il Signore rispose a Mosè: colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. Ora va, conduci il popolo dove ti ho detto. Ecco, il mio angelo andrà davanti a te, ma nel giorno che verrò a punire, io li punirò del loro peccato. E il Signore colpì il popolo, perché non... esso era l'autore del vitello d'oro che Aronne aveva fatto. Quello che mi ha colpito è che Mosè intercede per il popolo ed è pronto a dire: Signore, se non perdoni, cancella anche me. È inutile che rimango da solo, senza di loro. C'è un altro, non so se ce l'avete presente, in Romani al capitolo 9, il verso 3. Paolo dice: anch'io vorrei essere maledetto a causa dei miei fratelli, secondo la carne. Quelli che hanno i patti, le promesse, che secondo la carne è venuto Cristo. Cioè, proprio per un sentimento viscerale che si ha. Ma Mosè lo dice con tono accorato: cancellami dal tuo libro, quel libro che Dio ha scritto avanti la creazione del mondo. E che si cancella volta per volta per coloro che rifiutano la sua salvezza, quello che lui ha preparato per noi. C'è un altro caso, quello del serpente di rame. Anche qui il popolo parlò ancora contro Mosè. E notate quello che dicono: cioè, perché ci avete fatti salire fuori dall'Egitto per farci morire in questo deserto, poiché qui non c'è né pane né acqua? Siamo nauseati da questo cibo tanto leggero. Fanno riferimento alla manna, numeri 21. E Mosè dice: pregò per loro. E Dio ascolta e suggerisce la soluzione. Il serpente di rame è figura del Signore Gesù sulla croce. Maledetto per noi, ha preso là i nostri peccati. È scritto nel Salmo: maledetto chi è appeso al legno. Quindi quel serpente di rame è figura del Signore Gesù. E Dio suggerisce, per salvare il popolo dalla morsa di questi serpenti velenosi, di innalzare questo palo con questo serpente appeso, e chi guardava e aveva fede veniva salvato. A ogni difficoltà che il popolo incontrava sulla strada, mancava acqua, mancava il cibo, c'era troppo sole, eccetera, mentre erano nel deserto, il problema era Mosè, che li aveva portati a morire nel deserto. In Esodo 14, al verso 10 fino al 12, vediamo qual era il sentimento di questa gente. Quando il faraone si avvicinò, stavano scappando, capitolo 14 di Esodo, quindi il faraone gli aveva detto: in piena notte andatevene, e quelli erano già pronti, quindi l'unica cosa è che non avevano infornato il pane, quindi lo presero, lo avvolsero, dice, nelle coperte, le loro madie, e partirono subito. Ma il faraone, quando si accorge che erano andati via, li insegue. Quando faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi, ed ecco gli egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero una gran paura e gridarono al Signore e dissero a Mosè: mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare, che serviamo agli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Mosè li aveva portati fuori per la loro libertà, lavoravano come schiavi. Ora c'è qualcuno che sta riscrivendo la storia a proposito, dice: non è vero che in Egitto c'era la schiavitù, solo che i reperti che si trovano archeologici danno torto, perché si trovano scheletri deformati per il lavoro, persone molto giovani, deformati dall'umidità, il fatto di dover pigiare la paglia con il coso, con i piedi a bagno nel fango, Quindi la schiavitù c'era. Ma questa gente preferisce restare in Egitto, servire i falsi dei che portano alla morte eterna. Rimanere lì, lavorare per dei schiavisti, piuttosto che vedere e realizzare quello che Dio ha in serbo per loro, la libertà nella terra promessa. Quante volte i nostri amici, i nostri compagni di lavoro, i nostri familiari ci dicono le stesse cose. E veramente realizziamo un peso. Ed è, credo, quello che realizza Mosè. Questa gente non comprende niente di quello che è, quattro passi più avanti, la gloria eterna, il futuro glorioso che Dio ha in serbo per ogni uomo che si ravvede. C'è da dire che anch'io, di fronte al cambiamento, si fa fatica. Dico che era meglio come era prima. Le vie della santificazione costa fatica a correggere, abbandonare vecchie abitudini, costa fatica chiedere perdono. Se andate in Seconda Corinzi al capitolo 7 verso 1, dice: poiché abbiamo queste promesse, anche gli israeliti avevano la promessa davanti a loro della terra promessa, come noi abbiamo la promessa della gloria eterna. Carissimi, purifichiamoci di ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Ed era quello che costa. Quindi facciamo attenzione a come conduciamo i nostri passi. Al capitolo 12 di Numeri succede un altro fatto. Maria istiga, lo diremo insieme ad Aronne, però molto probabilmente è lei che istiga il fratello, sparlano di Mosè a proposito della moglie etiope. Non sappiamo se Mosè se ne fosse accorto o no di questo, ma Dio se ne è accorto. Capitolo 12 di Numeri, verso 5. Dio se ne accorge e li convoca tutti e tre alla tenda di convegno. Il Signore scese in una colonna di nuvola, si fermò all'ingresso della tenda, chiamò Aronne e Maria. Tutti e due si fecero avanti. Il Signore disse: ascoltate ora le mie parole. Se vi è tra di voi qualche profeta, io, il Signore, mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno, non così con il mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa, con lui parlo a tu per tu, con chiarezza, e non per via di enigmi. Egli vede la sembianza del Signore. Perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? L'ira del Signore si accese contro di loro, ed egli se ne andò. Maria, dopo questo incontro, è lebbrosa. Rimarrà fuori dal campo fino a quando sarà guarita. E le tappe degli israeliti verso la terra promessa si arrestano per il momento. Devono aspettare il rientro di Maria. Il Dio è molto severo. René Pasce riporta una leggenda a proposito di questa moglie etiope. Dice che si chiamasse Tarbis, era una principessa da quelle parti, che si era innamorata di Mosè quando era ancora principe d'Egitto, che era stato da quelle parti per una campagna. Ora i dati non tornano, è chiaro che è una leggenda, perché Mosè aveva 40 anni, non so quanto avesse la principessa, ma se anche aveva una ventina d'anni, Mosè c'ha 40 più altri nel deserto, cominciamo ad andare verso i 60 anni, poi Mosè, quando parte la fuga degli israeliti, ancora sua moglie Sefora con sé, non so quanto è vissuta, ancora, quindi I conti non tornano, questa principessa cominciava a essere sugli 80-90 anni, insomma, mi sembra un po' assurdo che possa essere una storia vera. Però sono quelle cose che Paolo ricorda a Timoteo. E dice, non andare dietro le favole giudaiche, e quindi fai attenzione a questo. E anche noi è bene che ci teniamo a quello che la parola di Dio dice. Questa storia della moglie possiamo pensarla come una storia insignificante, come una cosa futile, una cosa senza grande senso, molte cose che spesso diciamo. Cosa a cui Dio invece presta attenzione? Ha a che fare con uno dei suoi eletti, con uno di quelli per cui il Signore Gesù è morto sulla croce. Uno di quelli cui il Salmo 16 dice è la gente onorata in cui mi diletto di stare. E Dio presta attenzione. Quindi vediamo che se non c'è qualche peso spirituale, qualche errore, vediamo di parlarne. Limitiamo le nostre chiacchiere e casomai parliamone con l'interessato. C'è un'altra cosa che succede in questo tempo, scusate. Mosè commette un grave peccato. Mosè, il profeta a cui Dio parlava tu per tu. In Numeri al capitolo 20, dal verso 5 al 12, leggeremo solo alcuni versi. Perché ci avete fatti salire dall'Egitto per condurci in questo luogo detestabile? Sempre il solito popolo che protesta. Non è un luogo dove si possa seminare, non ci sono fichi, né vigne, né melograni, e non c'è acqua da bere. Verso 7. Il Signore disse a Mosè, verso 8, prendi il bastone, tu e tuo fratello Aronne, convocate la comunità e parlate a quella roccia. In loro presenza ed essa darà la sua acqua. Tu farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al suo bestiame. Verso 10. Mosè e Aaron convocarono l'assemblea di fronte alla roccia. Mosè disse a loro, ora ascoltate, o ribelli, faremo uscire per voi acqua da questa roccia. E Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il suo bastone due volte e ne uscì acqua in abbondanza. E la comunità e il suo bestiame bevvero. Poi il Signore disse a Mosè ed Aronne, siccome non avete avuto fiducia in me, per dar gloria al mio nome, al mio santo nome, agli occhi dei figli di Israele, voi non condurrete questa assemblea nel paese che io le do. Se potessimo fare un riepilogo da questo brano, di che cosa Dio addebita a Mosè, iniziamo subito col verso 10. Mosè si attribuisce l'opera. Dice, ora ascoltate, ribelli, faremo uscire per voi acqua da questa roccia. Mosè disubbidisce a Dio, gli ha detto di parlare, non di percuoterla. L'uomo mansueto perde il controllo. Chiama i suoi fratelli ribelli. Mosè non ha fiducia in Dio, e glielo dice chiaramente il Signore, non avete avuto fiducia. Mosè non glorificò Dio perché non accreditò a Dio quell'intervento portentoso. E poi al verso 24, sempre del capitolo 20, dice siccome siete stati ribelli. Se Dio dovesse tenere conto di questa scaletta, misero me, ma penso che sia miseri ognuno di noi. Quante volte ho disubbidito? Quante volte ho perso il controllo? Mancanza di fiducia? Non gli ho dato la gloria dovuta? E quello di percuotere la roccia. Ci m'era già accaduto in Esodo al capitolo 17. Dio gli dice a Mosè, percuoti la roccia, esce l'acqua, e va bene, esce l'acqua, ok. Che differenza c'è con quest'altra roccia? La differenza è sostanziale, perché la prima roccia è figura di Cristo crocifisso, percosso per i nostri peccati, dice Isaia, al capitolo 53, percosso per le nostre iniquità. Quella è la prima roccia da cui scaturisce l'acqua. Questa è la seconda, ed è figura di Cristo in gloria, di Cristo a cui dobbiamo andare a parlare per avere consiglio, saggezza, guida, a parlare confessando i nostri peccati, per essere ristorati, per essere rialzati. E Mosè la percuote due volte. Non si può ripercuotere la roccia. Una volta per sempre, dice la lettera agli ebrei. Non la si può rifare. Perché è come ricrocifiggere Cristo un'altra volta. E non è possibile. La mia domanda, non so, c'è la vostra. Ho percorso la roccia. Ho realizzato la salvezza, il perdono dei peccati. Ho visto le meraviglie di Dio, ho bevuto l'acqua della vita. Questa è l'esperienza di ognuno che ha creduto. E poi, cosa faccio? Rimango sotto la croce? Lì, sto benissimo? Oppure comincio a camminare e mi trovo davanti un'altra roccia che deve dissetarmi, perché quella sola non basta solo il perdono dei peccati, devo camminare verso la realtà celeste della gloria di Dio, crescere verso quella promessa meravigliosa che mi attende, verso le ricchezze spirituali che Dio ha messo in serbo per ognuno di noi. Ho la libertà dal peccato, ma se rimango sotto la croce, non ho la vittoria dal peccato. La vittoria dal peccato la ottengo davanti alla roccia in cui io bevo, in cui io parlo, in cui io chiedo a Dio come condurmi. E così, se mi accontento, come gli israeliti, di vivere distenti nel deserto, rimango sotto la croce. Se voglio procedere, devo per forza parlare a quella roccia. Avete presente Matteo 25, la parabola dei talenti? E Dio è molto severo con Mosè. Se andate al capitolo 4 di Deuteronomio, Mosè riepiloga la sua vita e dice: io ho pregato Dio che mi facesse entrare nella terra promessa. Pensiamo che Mosè non abbia chiesto perdono per il suo errore, che non si sia pentito? E che gli risponde Dio: basta, Mosè, basta. Fai una cosa, sali in cima al Nebo, in vetta a Pisga, il brano che abbiamo letto, e vedrai cosa ti sei perso. Ma lo vedrai. E Dio è molto severo con i suoi. Nella parabola dei talenti, in Matteo 25, c'è quello a cui ne dà 5, quello a cui ne dà 2, quello a cui ne dà 1. Quello dei 5, servo fedele, torna con altri 5, l'altro con altri 2. Quello che ne aveva 1, dice: ma corro il rischio che nel traffico che andrò a fare lo perdo, e così lo seppellisco, non faccio niente. Ma nella vecchia dispensazione dobbiamo tenere conto che l'israelita dimostrava di avere fede in Dio, timore in Dio per la sua salvezza, con l'azione. Che dirà la fine della parabola di questo servo che non ha fatto fruttare il suo talento? Gettatelo di fuori, dove c'è lo stridore dei denti e le tenebre. Questo anche per noi, siamo in una nuova dispensazione. Cristo è morto. La salvezza è sicura, ma corriamo il rischio di perdere le benedizioni di Dio, di perdere le sue ricchezze, di non realizzare quello che Dio vorrebbe per noi. E veniamo all'ultima parte, quello che abbiamo letto. il Dio è un Dio buono. Un Dio che ci mostra qual è la sua santità e la serietà con cui tratta il peccato, chiunque lo commetta. Mosè, non c'è un altro profeta come lui. Abbiamo letto. Il suo peccato, il mio peccato, il vostro, è costato al Figlio di Dio la morte sulla croce. Poi c'è un'altra cosa, e Dio ci mostra anche il rispetto che ha per i suoi santi, che non li lascia in balia di gente violenta. Mosè, quando realizza di essere alla fine della sua carriera, si accorge di essere dalla parte sbagliata del Giordano. È verso Oriente, non è verso Occidente, la terra promessa è a Occidente del Giordano. E lui è dalla parte sbagliata. E così fa suo quello che Dio gli aveva suggerito precedentemente in preghiera, in modo chiaro. Sale in vetta al Pisga e vede tutto Israele. E Dio è fedele per le promesse, ma anche per i giudizi. E Dio conosce Mosè e lo consola con questa splendida visione. Non posso dire che Mosè abbia avuto il rammarico per non essere entrato, anche perché se noi andiamo a fare due conti su quelle che sono le tribù, Mosè, tribù di Levi, la legalità, Giosuè, la tribù di Giuseppe, Caleb, la tribù di Giuda, da cui verrà il re. Ma non sarà Caleb a introdurre il popolo all'interno di Israele, perché non c'era ancora un territorio, e neanche il re. È Giosuè, il figlio di Giuseppe. Giuseppe, il figlio di Giacobbe, il figlio della moglie amata. Quello che gli israeliti tornati dalla deportazione definiscono il primogenito di Israele, perché il figlio della moglie amata. Ma secondo la legge è sempre il figlio della prima moglie, quindi di Lea. E quindi sarà Giosuè che l'introdurrà, il leader spirituale del popolo. E vedremo le sue figure, come se voi andate a vedere, sempre in Numeri, in Esodo, trovate che Giosuè è piantato davanti alla tenda di convegno. Mentre Mosè torna nella sua tenda, Giosuè è lì, piantato davanti alla tenda di convegno. È una figura del credente. Carissimi, questa consolazione di vedere la gloria di Dio non ce l'ha solo Mosè, l'abbiamo anche ognuno di noi. Ognuno di noi che moriremo prima della venuta del Signore Gesù, possiamo vedere con gli occhi della nostra fede la gloria che ci è riservata nei cieli. In Efesini, al capitolo 1, verso 18, dice: egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità, che vi è riservata tra i santi. È qualcosa che possiamo vedere per fede, che possiamo vedere tramite la sua parola, che possiamo vedere mentre siamo davanti al Signore, per parlare con Lui di quello che Lui vuol fare di noi. Amen.